Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori e naturalmente non porta solo l'Immacolata in tutti i cuori, ma porta anche il cuore di Gesù in tutti i cuori, perché la Madonna ci dice fate quello che vi dirà. Santa giornata, primo venerdì del mese di novembre. Mese dedicato ai defunti da parte di Claudio
E anche di Anna,
e Diana. Ecco,
naturalmente. Santa giornata a tutti, Ave Maria.
santa giornata. Allora, tanto per cominciare, vero, noi facciamo il solito invito di voltarsi verso il campanile della chiesa vostra, parrocchiale o qualsiasi altra chiesa, campanile. Ecco, e diciamo proprio per come atto di riparazione, perché Gesù è strapazzato, soprattutto nell'Eucaristia, in un modo che fa mancare il fiato. Mio Dio, io credo, adoro,
Adoro,
spero e ti
spero,
amo,
vediamo.
e ti
Io
domando
mando
perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e
non
non ti
ti
amano.
amano.
Santissima
Santissima
Trinità,
Trinità,
Padre,
Padre,
Figliolo e
Spirito,
Spirito Santo,
Santo,
io vi adoro
io ti
profondamente
amo
e vi offro il preziosissimo
profondamente.
corpo,
Corpo,
sangue,
sangue,
anima e
anima e
divinità di
divinità
Gesù
di
Cristo,
Cristo,
presente
presente
qui in tutti i
nei
tabernacoli del
tabernacoli del
mondo,
mondo.
in riparazione degli oltraggi,
Oltraggi,
sacrilegi, indifferenze con
indifferenze
cui egli è
con cui egli
offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del
del
cuore
cuore
immacolato di
immacolato di
Maria,
Maria,
io vi domando la
immacolato
conversione dei poveri
di tutti quei
peccatori.
peccatori.
Allora, vediamo un po'. Sì, è il primo venerdì del mese, prima di tutto, ma del mese di novembre. Noi non immaginiamo neanche quante anime sono in purgatorio, anche a causa delle cattive comunioni, delle cattive confessioni malfatte. Naturalmente le anime del purgatorio, se potessero parlare, credo che non so cosa farebbero, ci bagnerebbero di lacrime innanzitutto per il dolore, ecco, che provano, non solo in quel che hanno fatto loro, ma nel vedere come in questi tempi è ancora peggio la cosa, cioè proprio manca la fede nell'Eucaristia. Si parla di mensa, ma qui praticamente c'è il santo sacrificio di Gesù. Vedete proprio, insomma, appena tornati da San Giovanni Rotondo, e leggo e rileggo e lo spiego e lo rispiego, però visto che siamo fatti di pietra, ho sentito che le montagne si sono spaccate con il terremoto, speriamo che si spacchi anche il cuore, che entri un po' di luce, un po' di calore. Beh, cioè, Gesù, cioè Padre Pio dice, quando andate alla Santa Messa, portatevi sul Calvario e contemplate colui che ha sborsato il prezzo della vostra redenzione. Guardi lui e ti senti morire, guardi la Madonna e se non sei ancora morto poco ci manca, impietrita dal dolore. Giovanni che piange, la Maddalena che piange, le pie donne che piangono e questi cristiani con la C minuscola, poi non so neanche se sono cristiani. Vanno a fare la comunione come se fosse andare a pigliare il biscottino, vero? Metti che se tu dai un biscottino a un cane, mena la coda, il cane, mena la coda, no? Il cristiano neanche ringrazia, duro di cuore, duro di cervice, ha perso la fede, è cosa terribile questa. È cosa terribile, ma siccome nessuno ne parla vuol dire che non c'è il problema. Invece è sceso un angelo dal cielo per dircelo. È sceso anche lo Spirito Santo. Pensate un po', cioè Gesù dice a Padre Pio: il mio Getsemani finirà soltanto alla fine del mondo, perché continua a viverlo in tutti i tabernacoli della terra. E per questo all'inizio di trasmissione abbiamo pensato di fare un atto di riparazione, perché almeno facciamo qualcosa di buono, almeno dire: Signore mio, abbi compassione di noi, siamo duri di cervice perché non sappiamo pensare e duri di cuore perché non sappiamo amare, ma anche disinteressati a conoscere la verità, anzi siamo più interessati a conoscere le menzogne. E comunque è una cosa, vedete, per cui il giorno, il 31 di ottobre, siamo andati a piedi a Monte Sant'Angelo. E lì praticamente c'era la messa prima della nostra, c'era un sacerdote con tanto di abito talare, grazie a Dio, che probabilmente era esorcista, e aveva con sé quattro inguaiati, diciamo così, dal demonio. E allora naturalmente c'è la reazione, vero? Soprattutto nella grotta di San Michele. C'era anche l'autista che per caso era venuto, e per cui anche queste persone che sono un po' credenti a modo loro, ha visto quello che ha visto, e allora ha capito che il diavolo esiste e come esiste. Però poi vedi che proprio c'è un decadimento anche della conoscenza e della devozione. E mi toccava vedere di quelle cose così strane, ma così strane. Allora, la gente che va, dunque, va ad appoggiare la testa contro la roccia, vero, della grotta. Perché, beh, quella grotta, sì, è una grotta speciale, anche le pietre sono speciali, ma diciamo che la mancanza di fede era speciale anche quella, perché sta gente passava davanti al tabernacolo e manco si inginocchiava, manco faceva un segno di adorazione al tabernacolo, per cui gli passavano davanti e andavano a mettere la testa contro il, non contro il muro, ma contro la roccia. E questi sono senza testa, però, perché Michele, Michael, significa chi è come Dio, per cui tu passi davanti a Dio e non lo saluti, poi vieni da me a appoggiare la testa sulla roccia, no? Capisci che sei senza testa, quella testa lì, diciamo che è dura come la roccia, ma non è benedetta come la roccia, perché non sa neanche come ci si comporta in chiesa. Entravano come se fosse andare a fare la fila alle poste, e andavano, passavano davanti al Santissimo, manco lo salutavano, poi appoggiavano la testa al muro, non al muro, alla roccia, e chissà cosa dicevano: San Michele, aiutami, vado a dire, aiutami, ottienimi il dono della fede, che passo davanti a Gesù, manco lo saluto e metto la testa contro la roccia, no, perché spero di avere le grazie. Ma la grazia prima è quella di ottenere il dono della fede, no? Mamma mia, di tutto e di più mi tocca sentire e vedere. Poi vi dico un'altra cosa, perché oggi si fa memoria, si ricorda l'alluvione di Firenze 50 anni fa, che bello però, diciamo che abbiamo 50, 100, qui si va avanti a cifre tonde, no? 50 anni fa Firenze ci fu l'alluvione, rovinate tante opere d'arte, dicevano che un tronco che era enorme, diciamo, navigava per le vie di Firenze come una canoa, un albero enorme, no? Ecco, non era nel fiume, no, era per le vie, no? E si è incastrato, mi sembra, sul portone della chiesa di Santa Croce o sull'Arno, sì. Allora chiedono a Padre Pio: padre, ma cosa sta succedendo? Ma cos'è questa roba? sentite e vi prego, scrivetevelo sul muro, perché oggigiorno si parla in modo contrario. Dice, ma padre, cosa sta succedendo? Dice, sono flagelli di Dio, beato chi li sa comprendere. Quanti sono i beati oggi che non capiscono un bel niente, succede di tutto, crolla tutto, no, non, per carità, anzi, ma Dio dov'è? Addirittura lo condannano, lo rimproverano Dio, no? E Dio dirà, ma tu dove sei stato fino adesso? Sei accorto che ci sono perché sono crollate le chiese, le case, allora dici Dio dov'è? E prima tu dove eri prima? Il Signore lo permette perché l'uomo finché non lo metti, lo devi mettere in ginocchio. Difatti, anche vedete sulla piazza di Norcia, tutte quelle persone in ginocchio che pregavano, però se non ci fosse stato il terremoto non sarebbero state sulla piazza di Norcia a pregare. E comunque non intendiamo ragione, noi siamo veramente in una situazione dolorosissima. Dunque, se... sono flagelli di Dio, beato chi li sa comprendere, ma la prima guerra mondiale è stato un castigo di Dio. La Madonna, che è la regina degli apostoli, la madre di Dio, che è insuperabile, la sposa dello Spirito Santo, non la vorrebbero far tacere. Se non smettete di offendere Dio, che è già troppo offeso, finita sta guerra, sarete castigati con una peggiore di questa. È successo? Sì, bene. Adesso ci siamo scatenati contro Dio con leggi mondiali, quasi mondiali, contro la legge di Dio. Allora, ma tu quando era il momento di votare, dove eri? Hai fatto la croce? Bene, adesso la croce te la tieni tu. Ecco, bel castigo, visto che hai fatto la croce nel posto sbagliato. Ed è da un bel po' di tempo che facciamo le croci sul posto sbagliato. E abbiamo croci, ma vogliamo dire che sono il clima, il surriscaldamento del pianeta, ma vedrete quando verrà il fuoco dal cielo come si riscalderà il pianeta. Ma dove ci siamo cacciati? Ma dove ci siamo cacciati? Abbiamo ficcato la testa in un tombino, non so io, non si vede niente, non si capisce niente, stiamo attenti alle cose che non contano, ma... Guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù, ma che ci state a fare sulla faccia della terra, a far peccati? E questo è un campo, diciamo, di battaglia, no? Difendici nel combattimento affinché non periamo nel giudizio finale. Ora sono passato davanti a uno di questi qua che lo tenevano in 4-5 persone perché era scatenato. No? Io sono passato per caso, avevo in tasca le novene di San Michele Arcangelo e a quelli che lo tenevano dico, prendete qua, questa è una preghiera efficacissima. Allora hai sentito un ruggito, oh, hai capito? Hai sentito un ruggito, gli ho dato io la novena di San Michele e quello ha ruggito. E voi continuate a far peccati, così lo fate ridere, no? Dice, quando sono stolti gli uomini, non capiscono niente, dopo migliaia di anni di prove e di storia che spiega cosa succede facendo i peccati, ancora non l'hanno capito. E vabbè. Allora, poi soprattutto tutti quelli che hanno studiato, no? Perché studi teologia, sei biblista, conosci tutto, con tutto quello che è scritto nella Bibbia, la musica è quella lì, no? Se fai peccati, caramelle non ricevi, no? Fai peccati e ricevi quello che ti meriti. Se smetti di far peccati, il Signore, diciamo che è benevolo contro di te, e dice, va bene, hai smesso. Vi ricordate quando Mosè, ecco, l'accampamento pieno di serpenti velenosissimi facevano morti a tutto spiano? Però quelli là, hanno capito qual era il problema, sono andati da Mosè. Mosè, di al Signore che ci tolga questi serpenti che hanno invaso l'accampamento, siamo pieni di morti. E allora il Signore dice, fai un serpente di rame, innalzalo ecco, su un'asta, eccetera. No? Questo rappresenta chi guarderà, ecco, non morirà. Noi nell'accampamento della Chiesa siamo pieni di serpenti velenosissimi, cornuti da tutte le parti, no? Ma tu credi che ci sia l'invito a guardare colui che è appeso alla croce per essere salvati? Cioè, andate a confessarvi, pentitevi dei peccati che avete fatto, ma cosa aspettate, che vi crolli il soffitto sulla testa, che venga il fuoco dal cielo? Ma cosa ci vuole per farvelo capire? Mamma mia, oggi è il Sacro Cuore di Gesù, un cuore trafitto dalle spine, squarciato dalla lancia, arde d'amore per noi, sovrastato da una croce. Guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti nel giorno del giudizio. Ma dove siete andati, ma dove vi siete cacciati, cristiani? Mamma mia, allora hai voglia, tu fai il programma, no? Io guardo intorno e vedo le cose così. Adesso poi leggeremo anche i commenti, vero, tutto quello che c'è scritto, perché è abbondante la spiegazione, ma sentirete San Paolo, come non ce le manda mica dire, per grazia di Dio. Ma poi è una lettura, poi io c'ho da fare le cose mie, per cui la lettura è già dimenticata. E facciamo il referendum e non facciamo il referendum, e cosa facciamo? Andiamo avanti al referendum qua, praticamente ci fosse un referendum per, che dire, chi volete che ci governi, Cristo o gli uomini? Ah, quella là sarebbe il bel referendum. Cristo regna, Cristo impera, Cristo vieni a salvarci, perché non se ne può più. Abbiamo governanti anticristi, massoni, robe da pazzi, ragazzi. Poi fanno di quei discorsi, no? Credono, ormai non gli crediamo più. Siamo stati incantati per troppo tempo, parlano, ma chi è che ci crede ancora? Ma come si fa a credere a queste persone che di anno in anno andiamo sempre peggio, no? Noi rifacciamo tutto, ma cosa vuoi rifare tutto? Ma cosa vuoi ricostruire tutto? Ma la fede dei cristiani bisogna ricostruire, altro che... Ah, vabbè, Anna, leggi, va là, perché oggi mi sembra di essere nel Getsemani insieme a Gesù.
Si sente, sì, la sofferenza proprio nel considerare come stiamo vivendo e cosa ci circonda veramente, pazzesco. Povera umanità. Il Signore abbia pietà di noi.
Il prosciutto, diciamo, sì. Fanno anche dei prezzi buoni, ho visto che è in prezzo speciale, no? Per cui prosciutto sugli occhi vuol dire che vedi solo animali, vedi solo carne di maiale, no? Ecco, oggigiorno carne di maiale a buon prezzo.
Ah. Sì, sì. Aiuto. San Paolo esorta a rimanere saldi nel Signore, sopportando con gioia ogni prova, pensando alla gloria che ci attende e non alle cose meschine della terra, perché la nostra patria è nei cieli. Non ha alcun senso, dunque, pensare soltanto ai beni immateriali o darsi ai piaceri, i quali sono destinati a perire e ci rendono nemici della croce di Cristo. Viviamo invece da veri figli di Dio, osservando la sua legge e seguendo gli esempi e gli insegnamenti dei santi. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, fatevi insieme miei imitatori e guardate quelli che si comportano secondo l'esempio che avete in noi, perché molti, ve l'ho già detto più volte, e ora con le lacrime agli occhi ve lo ripeto, si comportano da nemici della croce di Cristo. La loro sorte finale sarà la perdizione. Il ventre è il loro Dio, si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi e non pensano che alle cose della terra. La nostra cittadinanza, infatti, è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che egli ha di sottomettere a sé tutte le cose. Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete in questo modo saldi nel Signore, carissimi.
Allora, diciamo, basterebbero quelle due parole, perché noi siamo in mezzo proprio a questa lettura fatta per gli uomini del 4 novembre del 2016. Allora, dunque, perché molti, ve l'ho già detto più volte, ora con le lacrime agli occhi che scendono anche sui miei, ve lo ripeto, si comportano da nemici della croce di Cristo e ci siamo comportati, continuiamo a fare le leggi contro Cristo, la loro sorte finale, i nostri governanti, sarà la perdizione, il ventre è il loro Dio, si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi e non pensano alle cose della terra, no? Fanno finta di essere anche cristiani, no? Ma come si fa a essere cristiani e votare contro Cristo, no? Uno dice, io ho la bandiera di Cristo e quando è il momento di gridare a morte Gesù Cristo e libero Barabba, dicono libero Barabba, a morte Gesù Cristo. Anna, leggi tu, voilà, perché...
Le meditazioni, allora, pagina 1548, lettere ai Filippesi, capitolo 3. I più grandi monumenti di sapienza, di scienza, di filosofia e di arte sono stati elevati dalla Chiesa e nella Chiesa. È una gloria che anche gli empi non possono rinnegare. È una grande gloria, è un gran guadagno nei secoli, perché la Chiesa è stata gran mecenate di ogni civiltà ed ha tolto il mondo dalla barbarie. Ma la Chiesa ha tesori più grandi, di fronte ai quali queste glorie umane, con lo spirito di San Paolo, sono da essa riguardate come perdite, perché molte volte hanno distratto le anime da Dio, dal sommo bene, nella compiacenza dell'orgoglio, nella mescolanza della carne con lo spirito. La Chiesa le riguarda come perdite per la sovreminenza della cognizione del Cristo Gesù, Signore suo, e di fronte alla luce mirabile di Dio e dei suoi santi, di fronte alla bellezza immacolata di Maria Santissima, di fronte ai mirabili progressi della vita, dell'anima e della santità, tutte le glorie terrene, delle quali il mondo apostata si gloria, le riguarda come rifiuti, come lordure ripugnanti. Non sembri esagerato, addirittura paradossale, questo che diciamo, e lo confermiamo con qualche considerazione, cominciando dall'immenso, dal macrocosmo, l'astronomo che studia le stelle, che ne calcola i movimenti e le parallassi, che ne considera l'ordine, si trova come smarrito nelle nebulose, e la sua piccola mente diventa nebula di intelligenza tra le nebulose. L'anima che si eleva con la luce di Dio e contempla le perfezioni divine si trova non fra nebulose, ma in un mare di felicità, in un'infinita semplicissima, che non è visione sterile di una luce errante nell'infinito, con orbite mute, silenti nell'immensità, ma è dolcezza inebriante di amore. L'astronomo erra nella valle, si sforza di volare sui raggi del telescopio come piccoli esseri su radiazioni di stelle. Dall'altezza della contemplazione di Dio uno e trino, che cosa sono? Le povere stelle finite, che crescono, si dissolvono, si frantumano, si estinguono, si disgregano in meteoriti lanciati nel disordine di una forza che non li accompagina più. Non dite che esagero. sono rifiuti escrementizi di piccolezze che roteavano come grandezze infinite innanzi all'occhio attonito dell'astronomo. Sono sciubale innanzi all'anima che contempla l'infinito, eterno, immutabile, semplicissimo. Infinite perfezioni che come lampeggiar di brillanti e di gemme beatificano l'anima. Un'anima rapita in Dio contempla la propria piccolezza, intorno alla quale come elettroni fulgenti roteano le emozioni della grazia, si disgrega da sé umiliandosi e si fissa in Dio donandosi, e la piccolezza diventa santità, luce nell'intelletto, luce divina e fiamma nel cuore e nella volontà che si dona. La Chiesa è ripiena di queste stelle, è ricca di questi atomi placidamente rompenti nell'amore. E che cosa sono? Di fronte a queste meraviglie, le meraviglie della scienza umana che va superba di sé, prescindendo da Dio. E no, mi giudicate esagerato o retrogrado. Sono sciubale, che volte al male, sono rifiuti ripugnanti della misera creatura traviata da Dio. Che cos'è il trionfo superbo di un cosmonauta? Che cos'è questa conquista della carne? Non mi fate gli occhiacci, non mi dite retrogrado. Sono piccolezze, e senza l'elevazione dell'anima in Dio, sono lordure escrementizie, quando fanno ripiombare l'anima nella carne. La Chiesa può gloriarsi delle grandezze umane, più che non lo possa fare il mondo, in tutti i campi essa primeggia, nonostante che i suoi figli pellegrini non sempre l'abbiano onorata, perché si sono macchiati nel mondo e nelle aspirazioni del mondo. Ma essa ha una gloria che supera ogni gloria. A Gesù Cristo, uomo Dio, alla luce della verità infallibile nel suo magistero, all'ammirabile bellezza in Maria Immacolata, piena di grazia, ai santi, stelle del suo firmamento, le sante, fiori delicati nel suo campo. Sulle città fastose troneggia, perché è la celeste Gerusalemme in terra, e si trasformerà rutilante di gloria nel paradiso. Sugli umani ardimenti si eleva, perché con i miracoli dei quali è ricca non scruta i segreti della natura, ma li supera e li vince per la potenza di Dio. Non ha bisogno di cervelli elettronici per calcolare. Ha la luce semplicissima dello Spirito Santo che la illumina e la guida nel calcolo supremo: conoscere, amare e servire Dio. Prima che un cosmonauta si levasse nel cielo, nella stratosfera, nella ionosfera, rifulse in lei l'ascesa dell'uomo Dio nei cieli eterni, oltre le stelle, nella pace del suo trionfante amore, e per lui fu assunta Maria in anima e corpo al paradiso. Prima che il piccolo uomo, librato su fragili ali, tentasse di vincere la sterilità dei campi con spruzzi, un'ubecula di sostanze chimiche, la Chiesa vinceva la sterilità con la benedizione dei campi e con poche gocce di acqua santa. Addensava nel nome di Dio le nubi benefiche sulla terra. Prima che l'uomo, con complicati congegni, cercasse di stabilizzare il percorso delle navi tra i flutti rompenti, la Chiesa, con un segno di croce, soltanto con un segno di croce, frenava i venti e dominava le tempeste per la potenza dei suoi santi. La Chiesa, nel fulgore soprannaturale che l'anima per Gesù e per Maria, per la preghiera e per le benedizioni animate dalla fede, è mille volte più grande e più potente di di tutti gli sforzi della tecnica e dell'ingegno umano. Il soprannaturale, che l'apostasia moderna ha cercato di svalutare come leggenda, è la potenza della Chiesa, non per la carne, ma per lo spirito. Perciò, glorificando Dio, la Chiesa può dire al mondo con San Paolo: se qualcuno crede di poter mettere la sua fiducia nella carne, ben più lo posso fare io, per la sovreminenza della cognizione e della potenza di Gesù Cristo, mio Signore. La Chiesa non condanna gli sforzi della scienza e delle invenzioni umane, anzi, li incoraggia e ne è stata sempre mecenate, purché diretti alla gloria di Dio e al bene vero dell'umanità. Ma non si può negare che oggi c'è una pericolosa tendenza a rinnegare il soprannaturale, inaridendone le fonti con la miscredenza orgogliosa delle scoperte umane. Questa pericolosa tendenza è penetrata anche nei figli della Chiesa, dominati dal suggestivo fascino delle invenzioni dell'uomo, della tecnica e della scienza. È necessario vincere questa tendenza che ci materializza ed elevarci alla perfezione, come vi tendeva San Paolo, simili a lottatori nello stadio per afferrare il palio della vittoria dello spirito sulla carne e sulla materia. Fuori della vita soprannaturale, il mondo a poco diventa nemico di Gesù Cristo. Ha per Dio il ventre, il suo vanto nella propria confusione impura, la sua aspirazione alle cose della terra, e miseramente perisce. San Paolo rivolge alcune esortazioni ai Filippesi e per renderle efficaci si rivolge loro con calde parole di affetto. Aveva scritto piangendo di quei cattivi cristiani che si mostravano nemici della croce di Gesù Cristo e conducevano una vita dissoluta, e il dolore intenso che ne provava lo fa rivolgere con più affetto ai cristiani fedeli a Gesù Cristo. La cattiveria di quelli che conducevano una vita tanto brutta da essere nel pericolo di finire nella perdizione eterna gli faceva apparire più belli e più cari che quelli che erano fedeli e costanti nella fede, perché il contrasto fra il male ed il bene fa apparire più luminoso il bene, come il nero vicino al bianco dà più risalto al bianco. Perciò esclama: oh fratelli miei dilettissimi e desideratissimi, mia gioia e mia corona. Dilettissimi perché li ama di amore intenso, desideratissimi perché l'amore che loro porta gli fa desiderare di rivederli e di andare da loro. Li chiama a sua gloria per la consolazione che gli danno con la loro vita. Li chiama a sua corona perché il suo apostolato fra loro non è stato vano, ed essi innanzi a Dio sono la sua corona, sono il palio che ha conquistato nello stadio della sua vita, e sono per lui come la corona di alloro per la vittoria della grazia di Dio in loro ottenuta con il suo ministero. Quasi abbracciandoli con queste calde parole, quasi stringendoli al suo cuore, nel timore che possano essere scandalizzati dalla vita dei cattivi, li esorta a tenersi fermi nel bene, secondo quanto aveva loro insegnato nel Signore in nome di Gesù Cristo, sia a viva voce quando era con loro, e sia nella lettera che loro mandava. Amen.
Allora, Anna, mentre tu leggevi, io ho tra le mani quel bel ultimo lavoro di padre Stefano, che è intitolato I Novissimi, che vi invito a comperarlo. Invece che mangiare pizze, mangiatevi libri, perché c'è un'ignoranza che fa spavento, un'ignoranza colpevole perché non ci interessiamo delle cose di lassù. Ora, c'è un episodio, no, che adesso ve lo leggo io. San Francesco di Girolamo, non l'avevo mai sentito nominare in verità, questo drammatico episodio successo a Napoli venne riportato negli stessi atti del processo di canonizzazione di San Francesco di Girolamo. Il santo stava predicando in una piazza di Napoli e molti fedeli ascoltavano con devozione le sue sante parole. Ma una donna di cattiva vita, chiamata Caterina, che abitava in quella piazza, disturbava la predica dalla finestra, facendo chiasso, con parole e gesti anche osceni. Il santo pazientò finché potette, sperando che la finisse, ma ad un certo punto dovette per forza interrompere la predica. Il giorno seguente San Francesco di Girolamo tornò in quella stessa piazza per predicare e, vedendo chiusa la finestra di quella donna, chiese dove fosse. Gli fu risposto che era morta improvvisamente durante la notte. Il santo si sentì ispirato ad andare a vederla con altre persone in casa sua e, alla vista orribile del cadavere, sentì anche l'ispirazione di chiederle con voce alta: «Caterina, alla presenza di queste persone, in nome di Dio, dimmi dove sei». Per grazia di Dio, gli occhi di quel cadavere e le sue labbra si mossero convulsamente dicendo: «All'inferno, io sono per sempre all'inferno». Quale perdita grande e irreparabile per quella Caterina, donna di vita cattiva, che invece di approfittare della presenza di San Francesco di Girolamo, che predicava vicino a casa sua, avvicinandosi a lui per essere aiutata a ravvedersi, convertirsi, confessarsi e salvarsi dall'inferno, ha voluto invece diabolicamente sciupare l'occasione, meritandosi purtroppo il giusto castigo di Dio con la perdizione nell'inferno eterno. Non si possono sciupare impunemente le grazie così rare e preziose come quella di poter accostare un santo vivente da cui si può ricevere ogni grazia e soprattutto la grazia più importante della salvezza eterna. Sono veramente tanti coloro che si sono salvati dall'inferno andandosi a confessare dal santo curato d'Ars e da San Pio da Pietrelcina. Ecco, allora vedete che qui non abbiamo i santi, abbiamo la regina dei santi che è venuta a mostrarci l'inferno per non finirci dentro e mostrare quelli che ci vanno dentro e dire che non c'è nessuno che prega e si sacrifica per loro. E noi cantiamo e diciamo che vanno tutti in paradiso perché Gesù ha pagato tutto, parola di Martin Lutero, capite? Poveri noi, poveri noi, poveri noi. Signore, abbi compassione di questo popolo perverso e malvagio che non riesce più a capire le cose del cielo, perché è soltanto interessato alle cose della terra. Bene, e la terra trema e gli fa capire che c'è qualcuno che la governa. Noi però diciamo anche la novena di San Michele e siamo nella quinta grazia. Proprio viene detto: liberaci da tuoni, terremoti, cose che il demonio suole provocare a nostro danno. San Michele ha potere, ma se noi non lo invochiamo, alla fine della messa lo invocavamo, sono riusciti i massoni a toglierle dalla messa, il Papa voglio ripristinarla, non è riuscito, capite come siamo messi? Stiamo attenti, non ci facciamo inebriare da parole vuote e da fatti che non sono verità. Bene, Anna, c'è.
Il Salmo.
Anche. Com'è? Il Salmo c'è, sì. Il Salmo.
Che
è un invito, il Salmo, dico, è un invito ad essere come i salmoni che vanno controcorrente e salgono le rapide e salgono anche le cascate, siccome sta crollando tutto, dobbiamo salire anche le cascate. Allora, quale gioia, leggilo te.
Sì, sì, andremo con gioia alla casa del Signore. Quale gioia, quando mi dissero andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme. Gerusalemme è costruita come città unita e compatta. È là che salgono le tribù del Signore. Secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide.
Andremo con gioia alla casa del Signore. Siamo già su questa terra, dovremmo dire, ho la grazia, mi è concesso, sono vicino a una chiesa, posso andare a messa, posso andare alla casa del Signore. Tu abiti davanti alla casa del Signore e non vai neanche a messa, altro che gioia. Addirittura reclami al comune, vero, perché le campane ti danno fastidio, visto che abiti vicino alla chiesa. Pensa un po' il nemico cosa è riuscito a fare. Quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore. Ma che bello. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme. Ma per arrivare a Gerusalemme, la Gerusalemme celeste, bisogna meritarselo, bisogna andare intanto alla Gerusalemme terrena. Gerusalemme è costruita come città unita e compatta, è là che salgono le tribù del Signore. Le tribù del Signore, non le tribù degli eretici, sono le tribù del Signore che salgono verso quella città. Secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore, là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. La legge di Israele, la legge del Signore, per lodare il suo nome, cioè chi mi ama osserva la mia parola, osserva i miei comandamenti, ha detto il Signore. No? Per cui se non seguiamo il Signore, vuol dire che stiamo seguendo qualcun altro, non ci vuol mica un'intelligenza speciale per capire chi non è con me e contro di me. Ma è bella poi anche il canto al Vangelo, chi osserva la parola di Gesù Cristo, per cui osservarla, ascoltate, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Allora, perché l'amore di Dio sia perfetto in noi, bisogna osservare la parola di Gesù. Chiaro? L'abbiamo sentito stamattina a messa. Però la gente se l'è già dimenticata. Bisogna andare in un luogo dove questo luogo è eterno. Qui ci stiamo poco. E se continuiamo a far peccati è meglio che ci stiamo pochissimo, perché sennò aumenta anche il peso delle nostre colpe. E allora diciamo, Signore, vieni presto in nostro aiuto, umiliaci, castigaci, oh Signore, ma salvaci, castigaci, umiliaci, Signore, siamo superbi, ti sfidiamo ogni giorno. Ecco, allora, dolce cuore del mio Gesù, fa che io t'ami sempre più, dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia, così sia. Ecco, adesso Anna, chiediamo la...
Certo, una breve pausa musicale, io ricordo il numero di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391, per coloro che desiderassero, ecco, intervenire.
Sai Anna, ieri una signora mi fa, ah Claudio sai c'ho tante spese perché mi stanno cadendo i denti, no? Per cui ho un sacco di spese. Dico guarda, è meglio entrare in paradiso senza denti che invece far cadere la fede, no? Cioè arrivare con i denti rifatti senza fede, no? Per cui dico stai attenta che non ti cada la fede. Quello è il problema grosso, beh, diciamo, i dentisti mi odieranno adesso dopo questo esempio. Va bene Anna, allora bene. Ascoltiamo la musica.
A tra poco, Ave Maria.
Bene, eccoci. Intanto Anna, mi sono scordato di fare gli auguri a tutti coloro che portano il nome di Carlo, che oggi è San Carlo Borromeo. Vabbè, gli facciamo gli auguri. Che auguri gli facciamo? Di santa imitazione, no? Perché tu porti il nome di un santo e santo non sei. O cambi nome o devi far di tutto per somigliare a quel santo, no?
Anche le Carle, Carlo e Carle, cioè sì. Anche al femminile mettiamo.
Sì, anche le Carle, sì, sì.
Giusto, ce ne sono diverse.
Sì.
Passiamo
le salutiamo, sì. E poi io direi, Anna, tu poi dopo che l'hai letto leggi, perché mi pare che sei abbondante anche nella
meditazione generosissima.
Nella meditazione, comunque prima, ecco, io poi diciamo ascolterò, ma io penso alle cose che vi ho detto prima. Pensavo, ecco, oggi è il primo venerdì del mese. Pensate quanti in purgatorio, dice, l'avessimo fatto, ma con fede, avessimo confessato sinceramente i nostri peccati, ma poi non sapevamo neanche che cosa andare a dire, perché ci pareva di essere senza colpa, e invece siamo qua perché adesso le abbiamo viste tutte, ma io non le sapevo. A quella ignoranza colpevole, perché tu le potevi sapere, ma non hai voluto saperle, non ti interessava di saperle, non ti interessava come bisognava vivere per entrare per la porta stretta, e ti sei presentata obesa di peccati e praticamente in quella porta stretta non ci passi, devi andare a fare la cura dimagrante in purgatorio, visto che oggi stanno tutti attenti a non ingrassare, no? A non ingrassare di cellulite, ma siamo anche grassi di cellulari veramente, no? Perché sempre con queste cuffie attaccate alle orecchie, mamma mia. Allora penso proprio che preghiamo le anime sante del purgatorio che ci ottengano la gioia del perdono, andando a piangere i nostri peccati e dire: Signore, sono stato ignorante, che neanche mi interessava tutto quello che dicevano, come si faceva a restare snelli, come si faceva a restare sani, ecco, e non mi sono interessato come si fa ad essere snelli spiritualmente e sani spiritualmente, di quello non mi interessa, invece mi vado a cercare anche in internet come si fa, ecco, a dimagrire, come si fa a restare, a diventare snelli, e che ginnastiche bisogna fare per restare, diciamo, in forma. E allora noi andiamo a fare le ginnastiche con gli esercizi spirituali, e lì praticamente tutti quanti si vedono troppo grossi e dicono: mamma mia, adesso è appena finito, no? Questo viaggio, è uno che si sentiva, l'ha ammesso, dice: io Claudio credevo di essere arrivato a buon punto nella mia vita, nella mia fede, dopo tutto quello che ho sentito qua e quello che ha detto Padre Pio, povero me, devo cominciare a fare qualcosa di buono, perché fino adesso ero un illuso e pensavo di essere, invece la dimostrazione è che non sono quello che pensavo di essere. Allora, Anna, a te la parola e poi continua pure. Sì.
Benissimo. Nella parabola del fattore infedele, Gesù, pur disapprovando la disonestà di quell'amministratore, loda la furbizia con cui egli si ingegna a porre rimedio al suo futuro stato di indigenza, cercando di farsi dei buoni amici che lo possano aiutare. Ora, se i figli di questo mondo mettono in atto ogni mezzo nella cura dei propri interessi materiali, perché i figli della luce non dovrebbero fare altrettanto in campo spirituale, usando ogni mezzo lecito per salvare la propria anima? Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo Gesù diceva anche ai discepoli: un uomo ricco aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare. L'amministratore disse tra sé: che cosa farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare, non ne ho la forza. Mendicare, mi vergogno. So io che cosa farò, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 barili d'olio. Gli disse: prendi la tua ricevuta, siedi subito e scrivi 50. Poi disse ad un altro: tu quanto devi? E rispose: 100 misure di grano. E gli disse: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce.
Oh sì, molto scaltri. Sanno diventare dei camaleonti.
È come vero, cambiano proprio veramente.
Ah, sì, sì. Sono capaci, dopo aver firmato leggi anticristo, sono capaci di vederli, farsi vedere in fila per fare la comunione anche.
Pietà, non magnifiche, veramente. Ci vuole del coraggio.
Per ingannare poi i cristiani, perché poi devono pigliare i voti anche dei cristiani, no?
Certo, certo. Bene.
Leggi, leggi, Anna.
Passo alla meditazione di Ondolindo, capitolo 16, San Luca, sono a pagina 1383. Il fattore infedele ed il buon uso che si deve fare delle ricchezze per la vita eterna. Con la parabola del figlio il prodigo, Gesù aveva mostrato quale rovina morale e materiale poteva produrre l'abuso delle ricchezze. Con questa del fattore infedele mostra come esse possano utilizzarsi in bene. L'argomento del Signore è dal meno al più. Se un fattore infedele, con una ricchezza che gli era stata solo affidata, poté provvedere al suo avvenire con un poco di accortezza, di generosità, benché fatta fraudolentemente, quanto più può provvedere al proprio eterno avvenire chi si serve delle ricchezze ricevute dal Signore per formarsi degli amici nell'eternità, per mezzo delle opere di carità. Gesù non volle proporre come modello un'azione ingiusta, come è evidente, ma raccontando la bella parabola volle indirettamente mostrare anche che le ricchezze portano quasi sempre il marchio dell'ingiustizia e dell'iniquità, perché o sono frutto o strumento di iniquità. Per questo le chiamò mammone iniquitatis e non fece distinzione fra ricchezze giuste o ingiuste. Se si facesse la genealogia del denaro, infatti, si troverebbero sempre sulle sue linee ascendenti o discendenti dei delitti. Noi non pensiamo che quel denaro che abbiamo in tasca fosse è stato il prezzo di un peccato o di amarissime lacrime, e che per non farlo essere pestifero dobbiamo sempre quasi riconsacrarlo con la carità. Potremmo portare in tasca anche il prezzo di un'impurità o di un omicidio, e quel denaro, pur passato a noi lecitamente, porta una terribile infezione con sé. Quanti si lavano le mani quando maneggiano il denaro, e fanno bene, perché è la cosa fisicamente più sporca che vi sia, passando per tante mani. Ma prendendo il denaro dovrebbero anche fare un atto di riparazione a Dio e serbarne una percentuale alla carità per disinfettarlo spiritualmente. La parabola che raccontò Gesù probabilmente fu un fatto realmente avvenuto, da lui utilizzato per insegnamento della verità. Un uomo ricco, tanto ricco da non adirarsi della frode fattagli dal fattore, anche all'ultimo momento della sua gestione, aveva un servo al quale, secondo la parola greca, aveva affidato l'amministrazione di tutti i suoi averi. Questa padronanza che gli aveva lasciato spiega la facilità con la quale gli fu possibile dilapidargli i beni, fino al punto che se ne accorsero anche gli altri e lo accusarono presso il padrone. Il padrone constatò certamente, dopo un esame della situazione, che l'accusa era tutt'altro che infondata e chiamò il fattore. Gli ingiunse di rendere i conti e lasciare senz'altro l'amministrazione. Nonostante la dilapidazione avvenuta, il padrone aveva ancora un residuo di fiducia nel servo e d'altra parte, avendo quegli tutto in mano, doveva per forza far capo a lui per conoscere la situazione. Doveva anche voler bene al misero fattore, che ricco com'era, gli volle lasciare il modo di accomodare le sue faccende. Il fattore non pensò alla bontà del padrone, né si mostrò rammaricato del danno che gli aveva fatto, tanto da giungere a produrgliene altro all'ultimo momento. Si preoccupò della propria situazione e pensò: ecco, io cado d'un colpo nella più squallida miseria. Ora, come farò per vivere? Dovrei lavorare, zappando la terra e non so farlo. Dovrei elemosinare. E da quel posto che ho occupato ne ho estrema vergogna. L'unica risorsa mia sta nell'essere soccorso dagli altri, senza mio scorno. E pensò subito di rendersi obbligati i debitori stessi del suo padrone, rimettendo loro una parte del debito. Li convocò quindi, come per liquidare i loro conti e definire le loro pendenze, e domandò ad uno quanto doveva al padrone. Quegli rispose che gli doveva 100 barili d'olio, ossia in misura ebraica 100 bati. Essendo un bat circa 38 litri, doveva al padrone 3.800 litri di olio. Il fattore gli fece prendere l'obbligazione scritta e ridusse il debito a metà. Domandò poi ad un altro quanto doveva e quegli rispose 100 staia di grano. Stando alla misura ebraica doveva 100 cori e siccome un cor era 10 bat, ossia 380 litri, doveva 38.000 litri di grano. Il fattore gli ridusse ad 80, perché se li avesse ridotti addirittura a metà avrebbe mostrato una generosità che poteva renderlo sospetto e far scoprire più facilmente al padrone la nuova frode. Rimettendogli poi il 20% di quella misura, gli rimetteva di più di quanto aveva condonato al primo. Così fece con tutti i debitori, come è evidente dal contesto della parabola. Quando il padrone si accorse del tiro giocatogli dal fattore e seppe dello scopo per il quale gliel'aveva giocato, lo lodò, non per approvare il furto che gli aveva fatto, ma ammirando la scaltrezza con la quale aveva operato per salvarsi in quell'estrema rovina che lo minacciava. Poiché, soggiunse Gesù, i figli di questo secolo sono nel loro genere più prudenti dei figli della luce. Con queste ultime parole Gesù giustificava indirettamente il motivo per il quale aveva proposto quella parabola. Gli uomini del mondo, figli del secolo presente, cioè tutti dedicati alle cose della terra, sanno badare bene ai loro interessi e sanno avere la prudenza umana ed anche maligna per tutelarli, preoccupandosi di un avvenire temporale. I figli della luce, invece, che hanno il possesso dell'eterna verità ed aspirano ai beni eterni, non pensano a questo loro avvenire e spesso lo barattano per un nulla. La massima di Gesù nei limiti della parabola significa che i figli del mondo fanno per le cose temporali assai più di quello che i figli della luce fanno per i beni spirituali e per l'eterno avvenire, e che i primi cercano di ricavare il maggior vantaggio temporale dalle ricchezze, mentre i secondi non ne traggono neppure quel poco di vantaggio spirituale che potrebbe accrescere i loro beni spirituali. Per questo Gesù esorta a farsi amici nel cielo con le stesse ricchezze ingiuste, cioè, come si è detto, materiate di ingiustizia per la loro stessa natura, e a raccogliere mediante le opere della carità le ricchezze eterne, e soggiunge che la fedeltà che si ha nel poco, cioè in ciò che è transitorio e temporale, rende fedeli nel molto, cioè nella corrispondenza alle grazie e a ciò che porta all'eterna vita. Le ricchezze temporali sono una cosa molto meschina di fronte a quelle spirituali che conducono all'eterna vita. Ora, se uno è ingiusto nel poco e non sa fare buon uso delle ricchezze con la carità, sarà anche ingiusto nel molto e sperpererà le grazie e le ricchezze spirituali. E se uno non sa fare buon uso di una cosa meschina, come le ricchezze temporali, Dio come gli potrà dare quelle spirituali? Queste sono le vere ricchezze e questo è il patrimonio vero di un'anima che può dirsi suo, perché le dà il diritto all'eterna gloria. I beni materiali sono stati di altri e saranno di altri, poiché passano con la vita e non possono chiamarsi beni propri. Ora, se non si sa fare buon uso di ciò che è nostro, chi ci darà ciò che è nostro? Il Signore non può dotare di grazie un'anima che non sa servirsi bene di ciò che le viene dato solo provvisoriamente. Queste massime di Gesù sono preziosissime e danno un nuovo concetto della vita. Perciò bisogna approfondirle alla luce della stessa parabola che egli propone. Nella vita presente siamo tutti fattori del Padre Celeste, poiché abbiamo un ufficio ed una missione nella complessa armonia della sua provvidenza e dobbiamo compierla per avere da lui il patrimonio delle grazie che ci fanno meritare la vita eterna. Chi ha una ricchezza di intelligenza, chi di forze e chi anche di denaro e di beni materiali. Sono piccole cose di fronte ai tesori della grazia, alla fede, alla speranza, alla carità e ai doni che ci vengono dallo Spirito Santo. La vita presente è un impegno che bisogna riguardare sempre in relazione all'eterna vita. Chi compie bene la sua missione riceve da Dio come sua proprietà tutte le grazie che lo preparano al possesso dei beni eterni. È dunque importantissimo per chi possiede ricchezze il mutarle con la carità in titoli di eterna gloria, perché essi possano supplire le deficienze e le colpe che si commettono nell'amministrazione di ciò che passa e non può dirsi proprio. la balordaggine di quelli che pretesero o pretendono di mettere il mondo su basi sociali cervellotiche, è giunta fino a chiamare la ricchezza materiale un furto, salvo a rubarla essi stessi su larga scala ed in modo brigantesco, con tutte le spaventose conseguenze sociali delle quali siamo spettatori e vittime. Gesù Cristo, con divina sapienza, dà il vero concetto della ricchezza. Essa è mammona iniquitatis, riguardata in tutte le ingiustizie dalle quali è macchiata ed in tutte quelle alle quali serve. Essendo l'uomo di passaggio sulla terra e dovendola lasciare, non può dirla sua. Egli la ministra, non per conto della nazione o della società, ma per conto di Dio, sommo ed eterno bene e sommo ed eterna carità. Deve dunque servirgli per ottenere da Dio i beni spirituali mediante la carità. Solo la carità fatta per Dio, col pensiero della responsabilità che si ha innanzi a Lui, può equilibrare veramente l'uso delle ricchezze. Qualunque altro ritrovato umano sbocca necessariamente nell'oppressione e nella prepotenza, rendendo statale violento quel disordine che prima era solo sporadico ed individuale. Si può trovare infatti chi fa cattivo uso delle ricchezze ed opprime gli altri, ma quando lo Stato si sostituisce all'individuo, diventa egli il prepotente spogliatore ed oppressore, e per di più alla forza brutale ed incontrollata per farsi valere. I giuristi unanimemente riconoscono che lo Stato è un pessimo amministratore e che nelle sue mani le ricchezze dei privati deperiscono e si distruggono, come si è visto al tempo del comunismo in Russia. È logico del resto, poiché quelli che rappresentano lo Stato sono interessati al loro tornaconto e non curano quello che loro non appartiene. Sia quindi il fenomeno del furto in grande e della sperequazione dei beni. Chi possiede dunque è solo un fattore nelle ricchezze della provvidenza, un fattore responsabile innanzi a colui che regge i cuori e le coscienze. Quando viene la morte, il padrone celeste dice al ricco: rendimi conto della tua amministrazione, perché ormai non potrai essere più fattore. È allora che il ricco deve saper presentare a Dio le opere di carità e di bene, e per presentargliele deve averle fatte già in vita. Le ricchezze, frutto o strumento di iniquità, possono allora diventare strumento di amicizia eterna. È evidente poi dal contesto stesso della parabola che se delle opere di carità poterono far trovare un'amicizia nel cielo ad un fattore infedele, un uso santo delle ricchezze le muta in vere ricchezze eterne. È allora che la fedeltà nel poco produce la fedeltà nel molto, cioè che la fedeltà a Dio nei beni materiali produce la fedeltà alle grazie spirituali e la vita eterna. In conclusione, è a Dio che bisogna servire, e chi pretende di usare delle ricchezze per proprio tornaconto pretende servire a due padroni opposti. Non è possibile infatti attaccarsi disordinatamente ai beni temporali e cercare quelli eterni, amare le proprie soddisfazioni ed amare Dio, cercare il vantaggio proprio disordinatamente e contemporaneamente cercare quello del prossimo nella carità. Chi riguarda la ricchezza ed il denaro come fine e non come mezzo della vita, e chi non ne usa per fare il bene, è un miserabile servo di Mammona, un uomo che si consuma e si sacrifica come uno schiavo per ciò che non è suo, strettamente parlando, e che ad un cenno di Dio deve lasciare con la morte. Anche fuori dal contesto della parabola, rimane universalmente vero che non si può servire a due padroni. Non è solo per le ricchezze contrapposte ai beni spirituali che questo è vero, ma lo è per tutto quello che costituisce la vita del mondo contrapposto alla vita dello spirito, alla vera vita cristiana. Amen.
Hai sentito che musica? Che musica?
Ladri.
Cari miei, che strano, perché io non sapevo quello che tu avessi letto, però mi sembra che ero finito su quei binari là.
Le coincidenze, chi le prepara?
Cari, così è, ma che ci vuoi fare? Non vedi che qui si passa da un furto all'altro? Difatti Padre Pio, sempre io cito Padre Pio, questo nostro tempo è caratterizzato da confusione di idee, e chi più ne ha, più ne metta, perché già ne avevamo abbastanza, aumenta di giorno in giorno. Predominio di ladri, hai visto? Allora, se leggi il fioretto di...
Sì, di oggi.
Sì, di oggi, San Carlo, sì.
San Carlo Borromeo nacque nella rocca dei Borromeo, secondo figlio del conte Gilberto. Secondo l'uso delle famiglie nobili, fu tonsurato a 12 anni, ma il giovane Borromeo prese la cosa sul serio. Studente a Pavia, diede subito prova di un'eccellente intelligenza, laureandosi nei diritti canonico e civile. Chiamato a Roma, venne creato cardinale a soli 22 anni.
Mamma mia!
Pensate. A 25 anni venne consacrato vescovo di Milano. Questo sarà il campo della sua formidabile ed instancabile azione apostolica. A causa dei suoi lavori in difesa dei diritti della Chiesa, una volta gli spararono mentre pregava nella sua cappella, da qualcuno che non accettava affatto le riforme che il santo vescovo introduceva nella sua diocesi. Per una speciale protezione divina, però, la pallottola non lo colpì, lasciando tuttavia un bel foro nella cappa magna cardinalizia. Per il vescovo di Milano questo foro fu la più bella delle decorazioni. La stessa cappa, poi, durante la peste del 1576, diventò coperta per i malati. Il cardinale arcivescovo assistette personalmente. In questa occasione l'arcivescovo manifestò tutta la sua energia e la sua inesauribile carità. In mancanza di autorità locali organizzò il servizio sanitario, fondò e rinnovò ospedali, cercò denaro e vettovaglie, decretò misure preventive, ma soprattutto provvide ad assicurare il soccorso spirituale, l'assistenza ai malati, il seppellimento dei morti, l'amministrazione dei sacramenti agli abitanti confinati nelle loro case a motivo delle misure prudenziali. Era un vero padre e un vero pastore. Tutta la sua vita fu prova di amore ai poveri e ai dimenticati, a cui morendo lasciò i suoi beni.
Rendiamo grazie a Dio. Questi sono santi. Ma dico, pensavo prima a Padre Pio, no? Quando ha detto sono flagelli di Dio. Qui c'è il rischio, dovrebbero provarci però, non hanno mica il coraggio, di scanonizzare Padre Pio per quello che ha detto. Visto che qualcuno ha detto ste cose, è stato anche licenziato. Per cui vedete che oggigiorno guai a parlare di castighi, guai a parlare di inferno, guai a parlare del diavolo. Dobbiamo parlare solo di ciò che non è vero, perché promettiamo al popolo cose che non saranno, perché è impossibile che accada quello che dicono gli uomini, accadrà solo quello che ha detto Dio. Bene, allora salutiamo tutti, ringraziamo e pregate per noi, perché non che resistiamo a questi urti continui. Preghiamo. Sì.
Grazie.
Ave Maria, Santa Giornata.
Ave Maria.